Vangelo secondo Marco, capitolo 10, con commento a cura di padre Lino Pedron.
Partito di là, venne nella regione della Giudea e di là del fiume Giordano. La folla accorse di nuovo a lui e di nuovo egli insegnava loro come era solito fare. Alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova gli domandavano se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?» Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla.» Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma, ma dall'inizio della creazione li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque, l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto.» A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei, e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio.»
Commento: da quando gli uomini si sono ribellati a Dio, hanno continuamente sperimentato il male della divisione e non riescono più a capire un discorso serio sull'unità. Ma il cristiano deve capire: se egli crede che Cristo è morto per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi e fare dell'umanità una sola grande famiglia, deve trarne le conseguenze ad ogni livello, anche a quello matrimoniale. Al tempo di Gesù il divorzio era ammesso sulla base di un testo del Deuteronomio, capitolo 24, verso 1. Quando un uomo ha preso una donna e ha vissuto con lei da marito, se poi avviene che essa non trovi grazia ai suoi occhi, perché egli ha trovato in lei qualche cosa di vergognoso, scriva per lei un libello di ripudio e glielo consegni in mano e la mandi via da casa. Per capire bene la legge del Deuteronomio, che in realtà è una permissione, e non degradare la parola di Dio, dobbiamo fare un po' di storia. Come la legge del taglione tendeva a limitare gli eccessi della vendetta, così la legge del divorzio è una legge restrittiva. All'inizio l'uomo sposato in Israele godeva il diritto quasi assoluto di ripudiare a suo arbitrio la sua sposa. Il Deuteronomio, capitolo 24, verso 1, limita appunto questo barbaro arbitrio. È un primo argine per riportare il matrimonio nell'alveo voluto da Dio all'inizio della creazione. E come la legge del taglione sarà superata dal comandamento dell'amore, così la legge del divorzio, permesso per la durezza del cuore, cioè per colpa dell'egoismo, sarà superata dal comandamento dell'indissolubilità del matrimonio. Nell'Antico Testamento viene lodata la fedeltà coniugale. Confrontare Proverbi capitolo 5 versi da 15 a 20. E il divorzio è considerato riprovevole, sebbene in alcuni casi venisse tollerato per la durezza di cuore. Il legislatore non solo pone limiti al divorzio, ma cerca di renderne difficile l'attuazione. La dote pagata ai familiari della sposa non viene restituita e se l'uomo voleva contrarre nuove nozze doveva sobbarcarsi l'onere di un nuovo contributo. I profeti cercano di limitare la possibilità di ripudio della sposa ai casi di adulterio. Confrontare Osea capitolo 2 verso 4 e Geremia capitolo 3 verso 8. Malachia è colui che difende con maggiore chiarezza l'indissolubilità del vincolo matrimoniale. Dio in persona, per mezzo del matrimonio, fa dell'uomo e della donna una carne sola, una sola vita. L'uomo che ripudia la propria moglie si carica di una grande responsabilità davanti a Dio, che detesta il ripudio. Confrontare Malachia capitolo 2 versi da 14 a 16. Tuttavia, l'insegnamento positivo dell'assoluta indissolubilità del matrimonio lo troviamo solo nel Nuovo Testamento. Gesù indica in Genesi capitolo 1 verso 27 e capitolo 2 verso 24 come la ragione per la quale il matrimonio è indissolubile. Egli si richiama alla volontà del Creatore. Il Dio unico crea l'uomo a sua immagine, fondando l'unità indissolubile del matrimonio. È Dio stesso che unisce l'uomo e la donna. La sua parola creatrice opera la congiunzione dei sessi. Così dunque la posizione di Gesù è senza ambiguità. Rifiutando decisamente la poligamia, condanna contemporaneamente il divorzio seguito da seconde nozze, qualunque ne sia il motivo, fondandosi sui valori originari dell'unione coniugale indissolubile. Così le interpretazioni rabbiniche si trovano definitivamente scavalcate nel senso già indicato dal profeta Malachia, per il quale ripudiare la propria moglie equivale a rompere l'alleanza di Dio col suo popolo, perché questa si incarna nell'unione degli sposi. Gesù non è venuto per abolire la legge e i profeti, ma per dare compimento. Confrontare Vangelo di Matteo capitolo 5 verso 17. Con il dono del suo spirito Gesù ci libera dalla durezza di cuore e ci rende nuovamente capaci di vivere ciò che era in principio. Il discepolo scopre in Gesù la vera dignità dell'uomo, essere partner di Dio che lo ama infinitamente. Egli vive il matrimonio come immagine di questo grande mistero. Presso molti popoli, anche ai nostri giorni, l'uomo acquista la donna comprandola dalla sua famiglia. Essa diventa sua proprietà che può abbandonare quando non gli serve più. Chiaramente questo tipo di rapporto fondato sul possesso non è secondo il disegno di Dio, perché il rapporto tra Dio e l'umanità, di cui il matrimonio è segno o sacramento, è un rapporto di amore, non di possesso. L'uomo può possedere le cose e gli animali, non un altro uomo. Al di là della forma, anche presso di noi il matrimonio è spesso un possesso, una compravendita di mutue relazioni, una prostituzione reciproca. Il matrimonio, invece che amore e servizio, diventa egoismo e sopraffazione. Si sta insieme finché dura l'interesse del più forte. Quando cessa l'interesse, ossia l'egoismo, l'uso dell'altro, la strumentalizzazione, cessa tutto. Tutto questo succede perché l'uomo e la donna sono malati di durezza di cuore. Il cuore dell'uomo è indurito, è egoista, non è capace di amare. Questo è il suo peccato, il suo fallimento a tutti i livelli. Solo con Cristo la creazione raggiunge il suo fine. Torna ad essere come Dio l'ha pensata fin dall'inizio. Anche il matrimonio trova il suo significato esclusivamente in Cristo. Fuori di Lui non esiste nulla e nulla ha senso.
Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerai in esso. E prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro.
Commento. C'è ancora una completa divergenza tra Gesù e i discepoli nell'idea che si fanno della sua missione. Devono imparare che il regno di Dio non è in mano alle persone che contano, che le preferenze di Dio sono rivolte a coloro che sono considerati insignificanti, come i bambini, a coloro che sanno attendere e accogliere tutto da Lui, senza pretese, alla maniera dei piccoli. La reazione violenta di Gesù, si indignò, dà ragione all'ardire dei bambini e dei loro genitori, e torto all'ottusità dei discepoli. Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite. Questa frase ci richiama l'altra. Chi scandalizza, impedisce, mette ostacolo, uno di questi piccoli che credono, è meglio per lui che gli si metta una macina d'asino al collo e venga gettato nel mare. Confrontare Vangelo di Marco, capitolo 9, verso 42. Questo riferimento spiega ulteriormente l'indignazione di Gesù verso i discepoli. Aveva appena finito la lezione ed essi dimostrano con i fatti che, ancora una volta, non avevano capito o non avevano voluto capire niente. Perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. Soltanto i bambini sono in grado di chiamare Dio Abba, papà, babbo, con fiducia infantile e sentirsi al sicuro sotto la sua protezione, consci del suo illimitato amore. I bambini quindi sono quelli di ogni età che sentono in questo modo nei confronti di Dio e vivono l'infanzia spirituale. E prendendoli tra le braccia e ponendo le mani sopra di loro, li benediceva. L'umanità di Gesù è autentica, profonda e senza artifici. Nel suo modo di fare rivela un cuore delicato, sensibile e incline alla bontà. Il vero discepolo è colui che sa di non possedere nulla e di ricevere tutto dal Padre, come un bambino. È totalmente dipendente da Dio e ciò non solo non gli dispiace, ma lo fa totalmente felice. Il regno non è un prodotto da costruire, ma un dono da accogliere, che c'è già. È Gesù, il Figlio, nel quale anche noi diventiamo figli del Padre e fratelli di tutti.
Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti? Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca. Vai, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, Ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio!» Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?» Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio». Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito!» Gesù gli rispose: «In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi, e gli ultimi saranno primi».
Commento. Questo brano di Vangelo ci insegna il vero atteggiamento del cristiano nei confronti della proprietà, della povertà e della ricchezza. Il comportamento da tenere nei confronti dei beni terreni va visto in ordine a Gesù: se facilitano o impediscono il seguire Gesù. Dall'esempio presentato da questo brano di Vangelo impariamo quanto le ricchezze esercitano un pericoloso potere, perfino su persone serie e impegnate. Inoltre, sull'esempio di Pietro e dei primi discepoli che per Gesù hanno abbandonato tutto, siamo incoraggiati a camminare sulla via del distacco e della povertà. Non a tutti forse è indispensabile alleggerirsi dei propri averi. Tutti però devono ascoltare l'appello a una totale dedizione che Gesù rivolge a ciascuno, sia pure in modo diverso. Si tratta di fare spazio a Gesù. Rinunciare a se stessi per seguire Gesù significa concretamente togliere di mezzo gli idoli che occupano lo spazio e il tempo della nostra vita e sono di ostacolo sulla via del regno di Dio. L'uomo di cui parla il Vangelo è un osservante della legge, ma il seguire Gesù è molto di più che il semplice adempimento della legge. Anche il giusto ha un distacco da fare e non è detto che sempre lo faccia. Il peccatore pubblico Levi, confronta Luca capitolo 5 versi 27 e 28, accettò l'invito. L'uomo ricco, giusto e osservante lo rifiutò. Una vocazione mancata a causa della schiavitù delle ricchezze. Queste perciò non sono innocue, ma tendono a rendere l'uomo schiavo. Quando questo avviene, le ricchezze comandano e l'uomo obbedisce. L'avidità di ricchezza è vera idolatria e l'attaccamento al denaro è la radice di tutti i mali. Il denaro è un ottimo servo, ma un pessimo padrone. Rifiutando la libertà che gli viene offerta, questo tale se ne va rattristato. Questa tristezza è segno che la grazia l'ha toccato. La sua ricchezza si oppone attualmente al progresso spirituale, ma la misericordia di Dio l'ha reso cosciente di ciò, facendogli capire che con le sue azioni e osservanze non può ottenere in eredità la vita eterna. La tristezza che lo invade è dono dell'amore del Dio buono, che incessantemente lo chiama. Fino a questo punto l'attaccamento ai suoi beni lo rende cieco, non vede il suo vero bene che è Dio presente in Gesù. Nell'alternativa o Dio o Mammona, sceglie Mammona, ossia le cose che possiede. Alla fine, invece della gioia di chi ha trovato il tesoro, ha trovato la tristezza di chi l'ha perduto. È difficile entrare nel regno di Dio per coloro che hanno ricchezze e anche per gli altri. Un giorno Gesù aveva parlato di quelli che ricevono il seme della parola tra le spine. Sono coloro che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e l'inganno della ricchezza e tutte le altre bramosie, soffocano la parola e questa rimane senza frutto. Le ricchezze, ma non solo le ricchezze, possono preoccupare e ingannare l'uomo e soffocare la parola di Dio nel suo cuore. Tutti siamo troppo grandi per entrare nel regno di Dio, dove entrano solo i piccoli e i bambini. Siamo cammelli che tentano buffamente di passare per la cruna di un ago. Riconoscere questa nostra impossibilità è già un buon punto di partenza per diventare piccoli. Salvarsi non è né facile né difficile. È assolutamente impossibile all'uomo. Solo Dio può salvarci. Il mestiere di Dio è fare ciò che è impossibile all'uomo. A noi non resta che chiedere, nonostante le nostre resistenze contrarie, questa salvezza impossibile che solo Dio può donarci. Non si sceglie la povertà per se stessa. Non si lasciano le persone più care per il gusto di lasciarle. Ciò sarebbe irragionevole, sarebbe un vero male. Se si sceglie di lasciare tutto e tutti, è per qualcosa di più grande e soprattutto per qualcuno più grande. Per seguire Gesù e dedicare ideali, mente e cuore all'annuncio del Vangelo. Sono queste le finalità che danno un senso alla povertà e al distacco. Nella povertà Gesù propone all'uomo la rinuncia al Dio di questo mondo. La povertà è essenziale per seguire Cristo ed è indispensabile per avere la vita eterna. In origine, con l'espressione il centuplo, forse si intendeva la vita eterna. Ma la comunità cristiana scorgeva questo centuplo già nel fatto che i discepoli di Cristo, rinunciando alla casa, alla famiglia e alle proprietà, ritrovavano una nuova famiglia e una casa nella comunità. Sebbene i credenti possano trovare una certa compensazione nei numerosi fratelli, sorelle, madri e figli, come pure nell'assistenza materiale che ricevono in seno alla comunità, devono tuttavia sapere che qua giù siamo ancora nel tempo delle persecuzioni, delle tribolazioni, della croce. Anche il fare della comunità la propria casa può nascondere delle insidie. Chi cerca nella comunione con i fratelli e le sorelle di fede una reale compensazione in cambio di ciò che ha lasciato, non ha ancora compreso la chiamata a seguire Gesù fino alla croce. Gesù si separò perfino dai discepoli più cari, morendo solo e abbandonato per la salvezza di tutti. La comunità non è in primo luogo un rifugio per le persone sole, ma uno spazio dove si raccolgono coloro che rinunciano ai propri desideri per amore di Gesù e si mettono al servizio degli altri uomini. Essa non costituisce un cantuccio tranquillo e appartato dal mondo, ma un punto di partenza per andare verso il mondo. Le persecuzioni sono i test di fedeltà a Cristo e al Vangelo. Il giorno in cui la comunità cristiana non fosse più perseguitata, si potrebbero fare solo due ipotesi. O tutti sono diventati definitivamente cristiani, compreso il diavolo, o i cristiani non sono più tali.
Mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano erano impauriti. Presi di nuovo in disparte i dodici, si mise a dire loro quello che stava per accadergli. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani. Lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. E dopo 3 giorni risorgerà. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?» Gli risposero: «Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?» Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo. È per coloro per i quali è stato preparato». Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».
Commento. Questo brano è l'ultima delle 3 predizioni che scandiscono la terza parte del Vangelo. Ormai appare all'orizzonte la meta. Il discorso è dettagliato, chiaro ed esplicito. Il viaggio a Gerusalemme ha come termine la consegna del figlio dell'uomo. C'è tutta una serie di 7 verbi messi in fila con la semplice congiunzione e. 6, il numero dell'uomo, descrivono la nostra azione. Condannare, consegnare, schernire, sputacchiare, flagellare, uccidere. È come la somma di tutto il male che raggiunge il culmine nell'uccisione di Dio. Ma la parola definitiva non spetta a noi, ma a Dio. Dopo 3 giorni risusciterà. Dio, che ha detto la prima parola, si riserva di dire anche l'ultima. Egli ci lascia liberi, ma ingloba la nostra azione nella sua, offrendoci un dono impensabile. Gesù, il Cristo sofferente, il Figlio di Dio, ucciso e risorto, umiliato e innalzato, è il mistero della nostra fede. La croce di Gesù non è un incidente di percorso da dimenticare nella risurrezione. Cristo fu esaltato proprio per la sua obbedienza fino alla morte e alla morte di croce. Qui è il mistero di Dio. La reazione dei discepoli alla terza predizione della passione è peggiore delle precedenti. Dopo la prima ci fu un forte diverbio tra Gesù e Pietro, il quale pensa secondo gli uomini e non secondo Dio. Dopo la seconda ci fu l'incomprensione e il mutismo da parte di tutti gli apostoli, intenti a litigare su chi fosse il più grande. Dopo la terza ci si aspetterebbe un minimo di comprensione, ma è come se Gesù non avesse detto nulla. Anzi, due dei prediletti, Giacomo e Giovanni, invece di ascoltarlo e fare la sua volontà, vogliono che lui li ascolti e faccia la loro. È il capovolgimento del rapporto fondamentale della fede. Certe verità e certe conseguenze delle proprie scelte di vita sono dure da accettare. Ci si dichiara completamente disponibili a Dio, ma in realtà si continua ad avere i propri programmi e interessi personali e sogni di grandezza umana. Giacomo e Giovanni non pretendono di avere il posto di Gesù, ma vogliono essere i primi due dopo di lui. Un simile modo di agire in una comunità può solo suscitare rancori, gelosie, contrasti e divisioni. Gesù ritorna sul dovere dell'umiltà e del servizio e pone se stesso come modello da imitare. Egli non si mette nella logica dei grandi di questo mondo, non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita per la salvezza di tutti. Egli riprende il discorso della croce e ne precisa il significato. Essa è servire e dare la propria vita, il riscatto per tutti. Il termine riscatto rievoca un contesto giuridico. Quando un uomo cade in schiavitù o viene rapito e sequestrato e non può pagare il riscatto, tocca al suo parente più prossimo pagare al posto suo. È quanto ha fatto Dio nei confronti di Israele, liberandolo dalla schiavitù dell'Egitto e da tutte le schiavitù successive. In primo piano non c'è la giustizia, ma la solidarietà. Il parente più prossimo non deve prendere le distanze, ma sentirsi coinvolto fino al punto di sostituirsi al parente caduto in schiavitù, fino a pagare per la sua liberazione, per la sua salvezza. Ecco la logica della croce, l'ostinata solidarietà di Dio rivelatasi a noi in Cristo. Il cammino della croce non è in primo luogo soffrire, ma servire e dare la vita per tutti. Il discepolo quindi deve seguire il Cristo, servo sofferente di Dio, fino al dono totale della vita per tutti. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Confrontare la prima lettera di Giovanni, capitolo 3, verso 16. Di conseguenza, nella Chiesa c'è una sola regola uguale per tutti: servire e dare la vita. E l'autorità deve essere capita ed esercitata come situazione in cui la logica della croce si fa più chiara, più esplicita e più convincente. È giusto voler stare vicini al Signore. È bene desiderare di essere come Dio. Il male sta nel fatto che non conosciamo il vero Dio e crediamo di essere come Lui proprio in quello che Lui non è assolutamente. L'essenza di Dio, la sua gloria, è l'amore che si fa servo e ultimo di tutti. Si sta vicino a Gesù, non cercando i primi posti, ma l'ultimo, perché Egli si è fatto ultimo di tutti. La gloria, sinonimo di Dio, in ebraico significa peso. Il suo eccessivo amore, dall'alto dei cieli, l'ha fatto scendere fino a noi, al di sotto di tutti noi. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e diventando simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e alla morte di croce. Confrontare la lettera ai Filippesi di San Paolo, capitolo 2, versi 5-8. Ogni nostra esaltazione è vanagloria, vuoto, assenza di peso, la massima dissomiglianza da Dio. La sua gloria è l'abbassamento fino alla morte di croce. Esaltazione dell'amore e fine di ogni vanagloria. Alla sua destra e alla sua sinistra, al posto di Giacomo e di Giovanni, saranno intronizzati due malfattori, fratelli e rappresentanti di tutti noi. Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano e i loro grandi esercitano su di esse il potere. Questa situazione è ancora attuale. Simile spettacolo si ripete a tutti i livelli, dove ci sono uomini che danno egoisticamente la scalata al potere e abusano della loro autorità. L'istinto nel dominare è profondamente presente nel cuore dell'uomo e lo corrompe. Gesù non è un rivoluzionario politico, ma mira a rivoluzionare i suoi discepoli nell'intimo del loro spirito, imponendo loro una legge fondamentale che non solo vieta il dominio, ma imprime alla loro comunità una fisionomia completamente nuova. Per essi vale il paradossale principio: chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Confrontare Vangelo di Luca, capitolo 18, verso 14. Questo principio è stato sperimentato nella vita di Cristo e ha funzionato. Umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome. Lettera ai Filippesi di San Paolo, capitolo 2, versi 8 e 9. La morte di Gesù è l'atto più grande con il quale egli attua il suo servizio in favore degli uomini. Come Dio accolse il sacrificio del suo figlio, così egli richiede a tutti coloro che entrano in alleanza con lui la disponibilità all'identico servizio, sull'esempio di Cristo.
E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbuni, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Vai, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.
Commento: il lettore del Vangelo sa ormai che le folle seguono Gesù, ma senza una fede profonda e con gli occhi chiusi nei confronti della sua missione. Il cieco Bartimeo, invece, crede in lui come figlio di Davide, con fede salda e imperturbabile. anche se i numerosi presenti tentano sgarbatamente di farlo tacere. Egli crede nella bontà e nella potenza di Gesù, nelle quali cerca il soccorso di Dio. Il cieco è un emarginato. La sua professione dimenticante dimostra chiaramente che non può far nulla da sé e deve attendere tutto dagli altri. La molta folla intorno a Gesù è l'immagine della comunità che spesso non accoglie gli emarginati, ma li sgrida, li zittisce e li colpevolizza, credendo oltretutto di far bene. Ma Gesù impartisce un ordine chiaro. Chiamatelo. Nella preghiera del cieco Gesù riconosce la fede, condizione necessaria per essere aggregato alla comunità che sale a Gerusalemme e alla croce. Appena acquistò la vista, divenne discepolo. Per seguire Gesù bisogna vedere bene e vederci chiaro. La domanda di Gesù che vuoi che io ti faccia è la stessa che egli aveva rivolto a Giacomo e Giovanni. La loro richiesta di posti d'onore contrasta con l'umile richiesta di Bartimeo. Essi chiedevano di progredire nella cecità della loro superbia. Egli chiede di avere la luce della fede che scruta nel Cristo crocifisso l'umiltà e la profondità di Dio. A questo punto del Vangelo Gesù rivolge anche a noi la stessa domanda che ha fatto al cieco. Che vuoi che io faccia per te? E noi dobbiamo fare nostra la sua risposta. Maestro, che io riabbia la vista. Fine di tutta la catechesi di Gesù è portarci qui, dove si compie l'ultimo miracolo, quello definitivo, la guarigione dalla cecità e la vista della fede. Gesù è la luce del mondo. Il figlio di Davide che esercita la sua regalità usando misericordia, il Signore che dà la vista ai ciechi. L'invocazione del suo nome è la nostra salvezza. Gesù significa Dio salva. Egli ci salva perché è tutto misericordia rivolta alla nostra miseria. Figlio di Davide, abbi misericordia di me. Questa espressione contiene tutta la preghiera, perché contiene tutto Dio. La misericordia è l'essenza di Dio. Egli non è misericordioso, è misericordia. Egli non ama i suoi figli in proporzione dei loro meriti, ma della loro miseria, e li ama uno ad uno. Io, in persona, sono amato totalmente dal Padre in Gesù. L'amore non si divide, si moltiplica. L'amore di un padre non si divide per il numero dei figli, ma è tutto intero per ciascuno. Gettando il mantello che era tutto per lui, questo povero segue Gesù, a differenza del ricco che, attaccato ai suoi beni, si allontanò triste.